cammino verso la consacrazione a Maria, che sarà il 15 maggio, come ben sapete, e se ben ricordate abbiamo visto, abbiamo cercato di rispondere a tre domande. La prima domanda: quali sono i fondamenti della consacrazione a Maria? Da dove partiamo per costruire? E abbiamo detto che il primo fondamento è l'incarnazione del Verbo di Dio, cioè Dio stesso che si affida a Maria perché il Verbo si facesse carne e venisse ad abitare in mezzo a noi. Il secondo fondamento è il fatto che Gesù, venuto per la nostra redenzione, nel momento in cui la compie, morendo in croce, affida tutti noi a Maria e Maria a tutti noi, ecco tua madre, ecco tuo figlio. E il terzo fondamento è il fatto che la Madonna stessa, da quasi 100 anni, sta chiedendo lei personalmente questa consacrazione al suo cuore immacolato di tutti i suoi figli. Abbiamo poi definito la consacrazione medesima come un rinnovo delle promesse battesimali. Abbiamo detto cioè che consacrarsi alla Madonna non vuol dire fare i voti come frati, le suore, eccetera, eccetera, ma è rinnovare la nostra consacrazione fondamentale. Noi siamo già consacrati a Dio proprio perché battezzati, quindi apparteniamo totalmente a Lui, però chiaramente ecco che la Madonna ci è data per madre perché? Per aiutarci proprio a vivere questa consacrazione battesimale, perché le promesse che noi abbiamo fatto nel battesimo, rinuncia al peccato, a Satana e alle sue istituzioni, non è facile viverle come dirlo, è più facile dirlo che farlo. E siccome tutti quanti sappiamo quanto è difficile, ecco che Gesù stesso dice ecco tua madre, perché lei, ecco lei che in virtù della sua immacolata concezione, diciamo così, dall'origine ha rinunciato perfettamente al peccato, a Satana e alle sue opere. E quindi ci è stata data per madre proprio perché è l'unica che può aiutarci a diventare anche noi veri discepoli di Cristo, non perfetti perché la perfezione purtroppo non è di questo mondo, ma veri discepoli di Cristo. E concludevamo dicendo che la Madonna ci chiede proprio questa consacrazione oggi come oggi, proprio perché il mondo si è alquanto pervertito. Perché più che vivere i 10 comandamenti, oggi vive i contro 10 comandamenti, e se vi ricordate abbiamo fatto un po' l'elenco dei contro 10 comandamenti, più che le beatitudini, vive le contro beatitudini. Però concludevamo dicendo di non perdere mai la speranza, perché comunque c'è anche il bene nel mondo, c'è anche tanto bene nel mondo, se non ci fosse il bene, il mondo sarebbe già finito. Ed ecco allora che la Madonna ci chiede questa consacrazione per due motivi ben specifici. Primo, lei desidera metterci sotto il suo manto materno e proteggerci da questo veleno di ateismo che purtroppo serpeggia anche nelle nostre società. E in secondo luogo, lei desidera chiederci una mano. Vuoi aiutarmi, sembra chiederci lei, vuoi aiutarmi a far sì che il bene che esiste nel mondo aumenti sempre di più fino al suo trionfo? Perché alla fine il suo cuore immacolato trionferà, l'ha promesso lei. E quindi a maggior ragione sappiamo che questo bene, il bene in sé trionferà per mezzo di lei del suo cuore immacolato. Però come sapete, poiché il male si diffonde grazie al fatto che c'è qualcuno che lo fa, anche il bene si diffonde perché c'è qualcuno che lo fa, il bene. E allora ecco che lei ci chiede l'aiuto perché possiamo essere un esercito, un suo esercito, sempre più, diciamo così, numeroso, affinché possiamo effettivamente, ecco, aiutarla a far aumentare il bene fino al suo trionfo, al trionfo del suo cuore immacolato. Allora oggi vogliamo chiederci, o rispondere meglio, un'altra domanda che sicuramente delle persone che stanno avviandosi a questo cammino, ecco, serpeggia nel cuore e nella mente. Ma la Madonna, ok, mi chiede di aiutarla, la Madonna mi chiede la consacrazione, ma io una volta consacrato poi, cosa devo fare? E quali regole devo seguire? A che ora devo alzarmi la mattina? Che ora devo andare a letto la sera? E quanti pasti devo consumare? Quanti digiuni devo fare? Quanti rosari devo dire? Quante messe devo prendere? E tutte queste cose. Ecco, allora io vi rispondo subito che vivere la consacrazione a Maria, permettetemi, sottolineo questa parola, vivere la consacrazione a Maria, perché farla è molto facile. Fate finta che il 15 maggio sia domani mattina. È molto facile farla arrivare, la preparazione, la cerimonia, tutto bello. Speriamo tutto bello. Ma il problema è dal 16 maggio. Come la vivo la consacrazione? Come intendo viverla? In che modo? Ecco, allora vivere la consacrazione alla Madonna non è una questione di regole o di regolamenti. Perché in fondo, noi le regole e i regolamenti di vita cristiana li abbiamo già. Abbiamo i 10 comandamenti, compendiati al comandamento dell'amore, che è lo statuto del cristiano, il comandamento dell'amore. Abbiamo i precetti della Santa Chiesa. Abbiamo le opere di misericordia corporale, le opere di misericordia spirituale. Abbiamo un'infinità di regolamenti, di regole noi da vivere e da imparare a vivere. E poiché la consacrazione a Maria, come ripeto per l'ennesima volta, è un rinnovo delle promesse battesimali, è chiaro che in sé la consacrazione non aggiunge nuove regole, semmai la Madonna vi aiuterà a vivere le cosiddette regole della vita cristiana. Ma allora voi direte, beh, ma se è tutto qui, alla fine cosa serve consacrarsi alla Madonna? Ci sarà pure un valore aggiunto a questa consacrazione. Ecco, possiamo dire che il valore aggiunto della consacrazione è più che una questione di regole o di regolamenti, è una questione di atteggiamento di vita, di atteggiamento di fede. E quindi vivere la consacrazione a Maria significa sforzarsi di vivere un po' come ha vissuto lei. Chi è Maria? Noi potremmo definire la Madonna con un nome soltanto, una parola soltanto, eccomi. La Madonna è la donna del tutto sì, eccomi Signore, si faccia di me secondo la tua parola. In fondo vivere la consacrazione a Maria significa sforzarsi perché ovviamente siamo anche noi deboli e fragili, sforzarsi giorno per giorno di dire sempre al Signore eccomi, insomma, fai di me secondo la tua parola. Voi direte, facile a dirsi finché tutto va bene, un po' più difficile quando le cose non vanno bene, e questo succede spesso. Allora a maggior ragione dobbiamo guardare la Madonna ancora una volta e ricordarci che lei ha detto di sì quando? Il giorno dell'Annunciazione, certamente, il giorno dell'incaudio, della gioia. Ma quando è che Maria ha completato il suo sì? Lo ha completato proprio il Venerdì Santo sotto la croce. Anche in quel momento di dolore immenso lei ha detto sì al Signore. Quindi sia nel bene sia nel male, che le situazioni siano liete o meno liete, noi dobbiamo imparare con l'aiuto della grazia, della forza e dello Spirito, ovviamente, a dire eccomi Signore, sono qua. Perché anche quando permetti qualche momento, qualche parentesi, diciamo così, meno luminosa nella mia vita, non lo fai certo per cattiveria, perché ti va così, lo fai perché evidentemente c'è sempre comunque un piano di salvezza anche sotto i momenti e le parentesi buie della nostra vita. Allora, fra l'altro, perché vedete, il Signore non ci chiede mai delle cose per niente, ma per darci di più. Ricordiamocelo sempre, il Signore anche quando chiede una sofferenza particolare non la chiede per il gusto di fare, ma perché dopo, se noi crediamo, ci dà molto di più. E qual è il frutto di questa nostra adesione alla volontà di Dio come ha fatto Maria? La pace del cuore, la gioia della vita. Tutti quanti innato dentro di noi abbiamo un desiderio, essere felici, perché tutti quanti desideriamo essere felici. E allora mi permetto di dirvi, forse voi direte se tu fai l'avvocato del diavolo, però vabbè, io mi permetto di dirvi che la felicità su questa terra non la troverete mai. Non lo dico io, sapete, lo dice la Madonna. Quando è apparsa a Lourdes Bernadette, gli ha detto: non sono venuta a portarti la felicità in questo mondo, ma nell'altro. Cioè la felicità è nell'altro mondo, non è in questo mondo. Però la gioia, la pace del cuore, l'armonia è possibile anche qua, come anticipo di quella felicità senza fine. E com'è che io trovo la gioia e la pace del cuore? In un modo soltanto, quando sono in armonia con Dio, perché allora arrivo ad essere in armonia con me stesso, e quando sono in armonia con me stesso sono in armonia anche con gli altri. Ed ecco la gioia della vita. Avete mai conosciuto persone che non vanno d'accordo con nessuno? Di solito, sapete, quelle persone lì, il problema vero non sono gli altri, ce l'hanno dentro di loro il problema. Quando non ti vai d'accordo con te stesso, non sei in armonia con te stesso, gliela fai pagare agli altri, c'è poco da fare. Allora non vai d'accordo con nessuno. Ma molte volte non hai l'armonia dentro, perché? Perché purtroppo non sei in armonia con Dio. Perché o non fai la sua volontà, oppure pretendi che Dio faccia la tua volontà anziché tu fare la sua. Ecco perché non sei in armonia. Allora la Madonna vuole insegnarci che la strada della gioia è possibile, perché vuole darci la gioia a lei, è possibile, ma è possibile se accettiamo pazientemente di fare la volontà di Dio, di dire eccomi Signore, sono qua, fai di me come tu vuoi. C'è un messaggio qui che dicevo un giorno, quando a Dio direte eccomi, e poi eccomi di Maria, no, quando a Dio direte eccomi, allora sì, avrete finito di farvi domande e di perdere tempo inutilmente e diventerete uomini a cui tutto è possibile. Quindi quando a Dio diremo eccomi, diventeremo uomini e donne anche a cui tutto è possibile. Possibile che cosa? Anche spostare le montagne, non tanto queste qui dietro, ma le vere montagne, quelle che abbiamo nel cuore, le montagne del nostro giudizio, le montagne del nostro pregiudizio, soprattutto la montagna del nostro ego, che ci fa sempre pensare di aver ragione noi e che alla fine anche Dio sbaglia, sono soltanto io che faccio giusto. Quelle montagne è giusto spostare e bisogna spostare, perché se le spostiamo con l'aiuto di Maria troviamo giusta giusta la strada ben illuminata che ci porta dritti dritti a Cristo Signore, nostro unico Salvatore, e ritroviamo l'armonia di cui parlavo prima che ci dà la pace. Un grande esempio di quello che io vi sto per dire adesso, di quello che vi ho detto adesso, è un grande santo che tutti quanti abbiamo subito nominare, Sant'Agostino. Sant'Agostino, prima di convertirsi, non era uno stinco di santo, era un bel contrario dello stinco di santo. Agostino cercava la gioia della vita dove il mondo la cerca anche oggi: prestigio, carriera, denaro, donne, potere e tutte queste cose qua. Dopo la sua conversione, avvenuta grazie anche, perché non possiamo mai parlare di Agostino se non parliamo della madre Santa Monica, avvenuta dopo 30 anni, non uno, 30 anni di preghiera silenziosa e sofferta della madre Monica, dopo questi 30 anni finalmente Agostino si converte. Si fa battezzare da Sant'Ambrogio, comincia a scrivere un sacco di opere, tra cui una ancora oggi detta, conosciuta, Le Confessioni di Sant'Agostino. E in quella opera scrive una frase che dovrebbe essere il motto della nostra vita cristiana e tanto più della nostra consacrazione a Maria. Scrive: tu ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te, o Dio. Lo scrive uno che aveva sperimentato la vita senza Dio e aveva trovato che il mondo gli aveva dato tutto, ma non aveva trovato la pace, rispetto a dopo la conversione, quando ha perso tutto ciò che il mondo gli dava, ma aveva trovato finalmente la pace dentro, l'armonia con se stesso. Tu ci hai fatti per te, Signore, mentre che andiamo senza Dio, come fanno tanti oggi. E il nostro cuore è inquieto, e oggi c'è tanta inquietudine nel mondo, finché non riposa in te, o Dio. Attenti, non finché non credi in te, non basta ancora, finché non riposa in te, che è proprio il segno dell'abbandono totale nelle mani del Signore, come ha fatto Maria, il totale abbandono nelle mani del Signore. Allora, carissimi tutti, c'è un messaggio sempre, torno a un messaggio, un altro messaggio della Regina dell'Amore, che adesso ve lo cito a memoria, e questo messaggio concretizza quello che io vi ho appena detto finora. Era il 27 luglio 86, quindi 30 anni fa ormai, e la Regina dell'Amore dice qui in questo luogo: figli miei, io voglio rimanere in mezzo a voi. Desidero lavorare con le vostre mani, parlare con la vostra lingua, amare con il vostro cuore. Donatemi la vostra disponibilità e insieme salveremo le anime. Questo solamente sia lo scopo del vostro lavoro. Vi benedico, figli miei, vi benedico. Un messaggio breve, ma in questo messaggio c'è la fotografia di che cosa vuol dire vivere la consacrazione. Donami la tua disponibilità, è quello che abbiamo detto finora sul sì di Maria, che deve diventare anche il nostro sì, sforzarci ogni giorno di questo. Ma un sì concreto però: voglio lavorare attraverso le tue mani. Tutto quanto, tutti quanti lavoriamo, studiamo, facciamo qualcosa, perché anche chi è in pensione, se non fa niente, diventa matto, non che faccia qualcosa che impegna la mente. Benissimo, tutti quanti facciamo qualcosa. Allora chiediti sempre, in ogni istante del tuo lavoro, a partire da oggi, da domani mattina, visto che sei lunedì, chiediti sempre: tu, madre, come lavoreresti se fossi al posto mio? In che modo lavoreresti se fossi al posto mio? E voi vedrete che piano piano tutto il vostro lavoro la Madonna lo rende un sacrificio gradito a Dio. Perché chiaramente lavorare non piace a nessuno, vorremmo ovviamente poter mangiare senza lavorare, magari, ma bisogna lavorare, tanto che se si ha famiglia, se si hanno figli, eccetera, eccetera. Si vorrebbe far così. Non si può, è una croce che dobbiamo portare anche il nostro lavoro, fino alla pensione che Dio solo sa se arriverà ancora, non per voi ma per i più giovani. Però non importa questo, quello che importa che cos'è? È che il mio lavoro diventi un mezzo di santificazione. Allora dai le mani a Maria, perché Maria trasforma attraverso di te tutto il tuo lavoro in un sacrificio gradito a Dio, e anche attraverso il tuo lavoro ti santifichi. Ovviamente Maria fa ogni cosa bene, non fa mica le cose disonestamente o con negligenza, le fa con impegno e fate bene, ovviamente. Voglio parlare con la tua lingua. Io non ho mai capito se a livello anatomico la lingua è un muscolo, cosa sia, devo guardare qualche libro, cosa sia la lingua. So soltanto che oggi come oggi è il nostro organo che usiamo di più, si muove di più di tutti la lingua. Da quando ci svegliamo la mattina a quando andiamo a dormire la sera, la lingua si muove sempre, perché parliamo, parliamo, parliamo. Qualcuno parla anche di notte nel sonno, quindi muove anche di notte. Sempre la muoviamo. Ma il problema è: come la muoviamo la lingua? In che modo la muoviamo? Cosa diciamo con questa lingua? Come la usiamo questa lingua? Voglio parlare con la tua lingua. È chiaro che se io mi chiedo sempre: tu, madre, come parleresti se fossi al mio posto in questo momento? È chiaro che la nostra lingua non potrà più essere una lingua biforcuta, una lingua che sparla, che giudica, che male dice, ma diventa piano piano una lingua che bene dice. E a tal proposito permettetemi di raccontarvi un aneddoto avvenuto nel 1500 circa, dove a Roma c'era allora San Filippo Neri. San Filippo Neri passava la sua giornata a confessare, predicare, predicare, confessare. Un giorno gli capitò in confessionale una contadina romana, abbastanza famosa nell'ambiente, perché era una grande criticona, una di quelli che criticano tutti, una di quelli che non va mai bene niente e soprattutto non va mai bene nessuno. Una razza non ancora estinta dal 500 oggi, della verità. Andò a confessarsi e San Filippo gli disse: adesso per penitenza vai a casa, prendi una gallina delle tue, cava la gallina tutte le piume, buttale al vento e torna qua. La donna, un po' meravigliata, perché dov'è le penitenze una volta erano più dure di adesso, ma per penitenza spendere la gallina era alquanto inconsueto, però fece come gli aveva detto San Filippo. Tornò dal santo, il quale gli disse: adesso per completare la penitenza vai per le strade, raccogli tutte le piume che hai seminato e portamele qua. Anche la donna dice: scusi, è impossibile, com'è che faccio a raccogliere tutte le piume? Basta un piccolo spiffero di vento, dov'è che va la piuma? Chi è che la vede più? Certo, dice, le tue critiche sono come quelle piume. Escono dalla tua bocca, passano di bocca in bocca. Dove vanno a finire? E soprattutto, come vanno a finire? Purtroppo è così. Guardate che la lingua, lo dico un'altra volta, uccide. Perché chiaramente quando tu passi una critica e passa di bocca in bocca, sta sicuro che ognuno aggiunge qualcosa. Se a me mi arriva una critica di uno che mi sta qua, penso di mettere pepe, sale, olio, aceto sopra e dopo passarla ben condita e così fa l'estero, così fa l'altro, così fa l'altro. Avete mai parlato bene di una persona? Penso di sì, no? Avete mai notato che il bene che dite di una persona resta tra te e l'interlocutore, non si muove da lì neanche a prova di bomba? Parlate male di una persona voi in giro di 24 ore, lo sa tutto il paese. C'è questo gusto di sparpagliare piume al vento. No, se siamo con Maria, noi dobbiamo giudicare il male, questo sì, perché uno che si comporta male, fa male, si è comportato male, ma mai dire, mai giudicare la persona. Si giudica il peccato, non il peccatore, perché solo Dio conosce in profondità il cuore di quella persona. Noi no. Una persona che si comporta male, posso mica dire che si è comportata bene? Si è comportata male, ha sbagliato. Ma lascia stare la persona, perché quella persona che ha sbagliato, che si è comportata male, ha avuto la tua cultura, ha avuto la tua famiglia, ha avuto la tua formazione, ha avuto le tue condizioni. Cosa lo ha spinto a comportarsi male? Non lo puoi sapere tu, solo Dio lo conosce questo male. Lascia stare. Da una parte, scusate, se qualcuno giudica, noi ne alziamo, no, 100 di studi, ne alziamo 10.000 di studi per giustificarci, ma gli altri no, gli altri vanno condannati e basta. No, un consacrato a Maria impara a giudicare il male, ma mai chi lo fa. E soprattutto il cuore vuole Maria, perché il cuore è il centro della nostra persona. E il cuore cosa vuol dire? Vuol dire che se noi daremo il nostro cuore a Maria, non sarà più un cuore diviso per mille tesori, ma diventerà un cuore unito, unico, che saprà amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stesso, perché ricordiamoci che dopo Gesù, Maria ha vissuto perfettamente il comandamento dell'amore. E lei vuole riempire il nostro cuore di amore, qui non a caso lei si è data il nome Regina dell'amore. Quindi vuole il nostro cuore per riempirlo d'amore, di un amore verso Dio, di un amore verso il prossimo, in modo tale che il nostro cuore entri effettivamente in armonia con se stesso, e quando si è innamorati si è sempre gioiosi di solito, no? Ecco, entri proprio in armonia con noi stessi e trovare così la gioia della vita. Questo vuole il Signore, perché questo è, diciamo così, questo è vivere la consacrazione. Naturalmente questo vivere la consacrazione porta anche una conseguenza. In che senso? Nel senso che la Madonna non è che si limiti semplicemente a dire fai questo e fai quello, ma c'è uno scopo, c'è un piano. Lei vuole che diventiamo, attraverso questa disponibilità, attraverso questo dargli le mani, la lingua e il cuore, vuole che diventiamo un segno della sua presenza. E guardate che oggi di segni c'è tanto e tanto bisogno. Io ho sentito da un pulpito una volta dire: non c'è bisogno di segni per credere, basta il Vangelo. E di per sé è vero, perché uno che vive il Vangelo è santo, non c'è bisogno d'altro. Però mi sono chiesto anche, se non c'è bisogno di segni, perché il Signore gli dà questi segni? Perché se tu leggi l'Antico Testamento, quanti segni ci sono nell'Antico Testamento che Dio ha fatto? Pensa al passaggio del Mar Rosso, se non servono a niente, perché li ha fatti il Signore. Nel Nuovo Testamento, quanti sono i miracoli che Gesù ha fatto, i segni che Gesù ha fatto? Addirittura il Vangelo dice che non sono neanche scritti tutti perché non ci stanno, perché li ha fatti se non servono a niente. Qua a Schio quanti segni ha fatto la Madonna? Il segno del profumo, il segno della croce che profuma da 27-28 anni, è stata analizzata scientificamente dalle università scientifiche e non si trova spiegazione di questo profumo. il bambinello Gesù di gesso che ha pianto 5 volte per ore lacrime umane, il segno eucaristico che vi racconterò nel quarto incontro a Dio piacendo, tanti altri segni anche personali, perché li fa la Madonna se non servono a niente, i segni sono dentro qui a cappella della frate, la croce, il bambino che ha pianto, perché li fa la Madonna se non servono a niente. Una sera qui, non qui dentro, fuori qui, cominciò a profumare tutto intensamente, il profumo di tuberose, un profumo molto soave, e quella sera era forte, era proprio un profumo che era un segno per noi, perché era il segno proprio della presenza straordinaria di Maria. Cominciò a profumare tutto intensamente, un profumo forte quella sera, profumava l'aria, profumava la ghiaia per terra, pensate era sabato e lunedì mattina abbiamo dovuto rimettere tutto il ghiaino, perché io apro perché tutto, perché profumava i sassi, mi spiegava in scassena, via, e si abbiamo dovuto rimetterlo su tutto. Profumava l'acqua dei rubinetti, era profumo liquido, non so che ne ho bevuto anch'io e sono ancora vivo, quindi vuol dire non era mica veleno, era acqua proprio che profumava. Ecco, tutti questi segni, ed erano momenti molto belli perché ti pareva di toccare la Madonna con mano quasi, no? Ecco, quando sentivi questa effusione così forte. Dopo poco però la Madonna appare nella cripta qui sotto e dice: figli miei, voi vi trastullate dei miei segni perché mi amate e mi sentite vicina, ma io vi dico: siate voi i miei segni nel mondo e lo sarete se lo volete. E allora abbiamo capito che i segni sì il Signore ce li dà, ma non ce li dà per un fatto emotivo, come tanti raccontano, che senti, no, ho visto il sole, ho visto la luna, ho sentito il profumo, ho bevuto l'acqua, ho fatto qua, ho fatto là. Non, se ti fermi, non serve a niente. Il Signore ti dà dei segni perché tu capisca il segno e a tua volta diventi quel segno. Allora perché il segno del profumo? Perché io, come cristiano e tanto più come consacrato alla Madonna, mi devo sempre chiedere la sera prima di andare a dormire, ma io oggi, in mezzo alla gente in cui mi sono trovato, sono stato profumo, sono stato odore, non odore fisico, odore di male, cioè sono stato testimone o ho dato scandalo e ho allontanato? Chi sono stato io come persona, come cristiano? Perché la croce che profuma? Per ricordarci a tutti, come dice il Vangelo, che chi vuole essere vero discepolo di Cristo deve ogni giorno rinnegare se stesso, prendere la sua croce e seguire il Signore, e allora spargerà il profumo del bene, il profumo della virtù. Perché un bambinello che piange? Voi sapete che un bambino piccolo piange quando c'è qualcosa che non va, perché sennò mangia, dorme, ride, è tranquillo e non disturba nessuno. Se dunque il bambino Gesù piange perché c'è qualcosa che non va nel mondo, nella chiesa, dove volete, e chiede la nostra vicinanza, la nostra consolazione, la nostra riparazione, la nostra preghiera, la nostra conversione. Ecco il senso del segno. Quindi la Madonna vuole questa disponibilità perché tu diventi il suo profumo nel mondo. E oggi di questo profumo, ripeto, c'è bisogno. C'è bisogno perché? Per un motivo principale e poi per un altro. Primo motivo, l'abbiamo sentito nel messaggio che ho letto. Donatevi la vostra disponibilità e insieme salveremo le anime. Salvare anime. Il 15 agosto 1999, quindi giorno anche di festa perché è il giorno dell'Assunta, la Madonna al Monte di Cristo, apparendo, dice fra le altre cose: figli miei, in questi vostri tempi è in gioco la sorte di milioni di anime che io vorrei salvate. Chiedo perciò l'aiuto di tutti i miei consacrati. Quindi la Madonna dice: in questi tempi, in questi nostri tempi, milioni di anime, milioni, non una, due, tre, milioni di anime rischiano di perdersi eternamente. Chiedo perciò l'aiuto di tutti i miei consacrati, chiedo l'aiuto di tutti voi. Allora ecco il compito, salvare anime. Voi direte, come si fa a salvare anime? Che se solo parlo del Signore, che non scappa via perché sono immediabili e chiassa, che oggi è così purtroppo, no? Mi aveva già detto la Madonna, Fatima, cosa bisogna fare per salvare anime? Che purtroppo la Madonna non è mai stata ascoltata. Un giorno diceva, in una delle 6 apparizioni a Fatima diceva, molte anime vanno all'inferno, altro che l'inferno non esiste, molte anime vanno all'inferno, 1917, perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro, prega e si sacrifica per loro. E diciamocelo francamente, che tutti quanti possiamo pregare e offrire qualche sacrificio per qualche anima che vediamo lontana. Quando io ho sentito questo messaggio della Madonna, mi sono chiesto a me, ho chiesto a me stesso, ma come mai la Madonna viene nel Vicentino, qui da noi, sacrestia d'Italia, Vicenza, sempre stata considerata così, una volta almeno, come mai viene qui a dirci che ci sono milioni di anime che rischiano di perdersi? E questo mi ha suscitato un'altra domanda, che adesso mi rivolgo a voi. Le persone che tutti voi conoscete, a partire dai mariti, mogli, figli, fratelli, sorelle, nipoti, cugini, colleghi di lavoro, avete visto quello che volete, sono tutti in grazia di Dio quelli che conoscete voi. E se non lo sono, Posso io dire, beh, sarà anche adulto che fa, posso chiamarmi cristiano se vedo queste persone lontane, magari vicine a me lontane, e io a me non interessa niente. Posso dirmi cristiano? No, perché San Giovanni Crisostomo, un padre della Chiesa, diceva: nulla è più freddo del cristiano che non si preoccupa della salvezza del fratello. Vogliamo presentarci freddi davanti a Dio perché non siamo mai preoccupati della salvezza di Lui? Tocca anche a noi la salvezza di Lui, tocca anche a noi. La preghiera e il sacrificio, e questo già da questa sera possiamo farlo. Per questo vi ho citato Santa Monica, la quale ci ha messo 20 anni con preghiera e sofferenza nascosta a vedere la conversione del figlio. Speriamo di metterci meno di 30 anni noi a vedere la conversione, ovviamente lì ci sono messi 30 anni perché poi è venuto fuori uno dei più grandi santi della Chiesa, anzi se comprendiamo le manco magari, ecco, però voglio dire, cominciamo, cominciamo. Preghiera e sacrificio per loro, ecco, possiamo farlo tutti quanti, se abbiamo a cuore le anime e mettiamoci un attimo dalle parti della Madonna che è madre. Perché chi è madre qua tra voi, penso che quando vede un figlio in difficoltà o lontano, eccetera, eccetera, ha sempre una pena nel cuore, ma è un po' più la cosa materna, la maternità è la cosa più naturale del mondo. Mettetevi nel posto della Madonna che ne ha 6 miliardi di figli e che ne vede milioni che rischiano di perdersi per sempre. Ecco allora lo scopo, uno degli scopi della nostra consacrazione: donami la tua disponibilità perché io possa servirmi di te per salvare anime attraverso la tua preghiera e il tuo sacrificio, oltre a altre cose. C'è un altro problema che sta avanzando sempre di più e di cui cominciamo e vedremo che quest'anno già, diciamo così, una cosa che si sta verificando sempre di più a livello ecclesiale, cioè nella mia parrocchia 1985, mia parrocchia di 7.000 anime, 1985, quando sono iniziate queste apparizioni, c'erano 5 preti, un parroco, 2 cappellani giovani e 2 preti, diciamo così, un po' anziani, attivi, 5 preti. Oggi nella mia stessa parrocchia, sempre di 7.000 anime, abbiamo 3 preti per 3 parrocchie e la media d'età si avvicina sui 70 anni. Fra 10-12 anni, in diocesi di Vicenza, dico questa diocesi perché non so se qualcuno venga da fuori in diocesi, le altre diocesi non è meglio di qua, fra 10-12 anni in diocesi di Vicenza avremo il 60% del clero in meno, 60% del clero in meno, il che vuol dire che avremo un prete ogni 5 parrocchie. Uno per 5 parrocchie. Domanda: chi manterrà viva la fede quando avremo un pastore in 5 parrocchie, nelle comunità in cui il prete non ci sarà più? Perché il santo curato d'Ars giustamente diceva: lasciate una parrocchia per 20 anni senza pastore e diventerà un covo di animali. Perché? Perché senza il richiamo morale la gente si dà gli istinti primordiali. Ora, siccome già la gente si dà già gli istinti primordiali, adesso io faccio una sede bianca nella mano di un'unica persona. Voi capite bene, guardate anche in tante comunità montane oggi, qua delle montagne, qua dove non ci sono più i preti, sentivo anche sabato, ieri, morto tutto, in poco tempo morto tutta la spiritualità. I più anziani, finché poteva, in aveva messa da un'altra parte, ma adesso basta, perché poi uno dietro l'altro, vanno all'altro mondo e basta. Ecco, allora dobbiamo renderci conto che la Chiesa non è solo il prete, la Chiesa siamo anche noi battezzati, siamo anche noi la Chiesa. E il Concilio Vaticano II giustamente aveva detto che è il tempo dei laici questo, e che anche i laici devono assumersi delle ministerialità per poter essere all'interno delle comunità cristiane lievito. Giustamente il cardinale Biffi, sapete, il cardinale Biffi, l'arcivescovo di Bologna, morto l'anno scorso, 2 anni fa, aveva detto nel 2000 ancora: se non torneremo ad essere cristiani diventeremo tutti musulmani. Aveva detto 16 anni fa il cardinale Biffi. Ma guardate che se questo avviene, avviene per colpa nostra, non per colpa degli altri, per colpa nostra, perché della Chiesa, di queste cose, noi ci disinteressiamo completamente, quello che ci interessa è i nostri affari, basta. No, è tempo che anche i laici si accorgano che oggi c'è bisogno anche della nostra ministerialità. Ci sono tante ministerialità che possiamo assumerci: il lettorato, il ministero della comunione, il catechismo, il volontariato, e questo che altro, sono su un'infinità, potendo ovviamente, potendo. Ma se uno ama la Madonna, ama per forza anche la Chiesa, perché Maria è madre della Chiesa, non è Maria e basta, Maria è madre della Chiesa. Quindi dobbiamo anche qui essere cellule vive del corpo di Cristo che è la Chiesa. Perché ripeto, andando avanti, o ci saranno persone, anche laici soprattutto, che sono motivati interiormente, e spero che quelli che si consacrano alla Madonna abbiano una motivazione in più, motivati interiormente che aiuteranno le comunità cristiane, oppure effettivamente avremo conseguenze che non sappiamo. Ecco, quindi in fondo ecco il progetto di Maria, un progetto di salvezza, come vedete, salvezza delle anime, sostegno della Chiesa, eccetera, eccetera. È un progetto molto bello, perché è un progetto di salvezza che chiede anche la nostra collaborazione attraverso la nostra disponibilità, in base a quello che si può fare. Certo, e concludo, anche noi siamo peccatori. Non è che perché ci consacriamo alla Madonna siamo meglio degli altri, siamo anche noi peccatori purtroppo. E la Madonna lo sa bene questo. Però nonostante questo ci ha chiamati. Perché vedete, voi siete qui non perché per caso, ma perché lei vi ha chiamati. E così anche tutti gli altri gruppi della gente che sta preparando. Lei vi ha chiamati. Voi potete dire, ma mi veramente l'ho visto scritto, meraviglio di Siocaio Sofronio. No, quelli sono strumenti. È la Madonna che vi ha chiamati attraverso gli strumenti. Vi ha chiamati qui oggi, vi ha chiamato in queste settimane, vi ha chiamato adesso perché, conoscendovi molto bene, ha però una grande fiducia in voi. Perché se no non vi avrebbe chiamati. Vi ha una grande fiducia in voi. Sa che potete aiutarla se lo vorrete. Però ci dice anche un'altra cosa. Dite a tutti, perché ripeto, siamo peccatori anche noi, dite a tutti che i peccati vanno confessati. Troppi sono quelli che cercano Gesù con il cuore turbato. Allora un consacrato, mi permetto di concludere con questo, un consacrato al cuore immacolato di Maria non può essere natalino e pasqualino. Se ricordo del natalini e pasqualini, no? Si confessa Natale, Pasqua, basta, la tradizione più che altro. Non si può essere natalini e pasqualini una volta consacrati alla Madonna. Se veramente vivo la mia consacrazione, è consigliabile che almeno una volta al mese affrontiamo il confessionale, amato figlio che rubi le preti dei frati, e dopo io sono stato che andiamo. Comunque sia, è consigliabile che almeno una volta al mese si affronti, in senso, diciamo così, fra virgolette, si affronti il confessionale. Perché attraverso la confessione noi possiamo veramente mantenerci nella grazia di Dio. E ricordate, a proposito di, perché la Chiesa, ancora oggi, anche se nessuno lo sa, il Catechismo della Chiesa Cattolica raccomanda una confessione frequente anche dei peccati veniali, dei peccati leggeri che non tolgono la grazia di Dio. No? Ecco, la Chiesa consiglia anche oggi una confessione frequente anche dei peccati veniali. Non so se sapete che San Giovanni XXIII, Papa Giovanni XXIII, si confessava ogni 3 giorni. San Giovanni Paolo II si confessava 2 volte a settimana. San Giovanni Calabria di Verona si confessava tutte le sere. San Carlo Borromeo, grande arcivescovo di Milano del 500, si confessava 3 volte al giorno, perché prima dell'omelia, prima della catechesi, prima di qualsiasi ministero, lui voleva purificarsi, perché quello che voleva, che diceva, doveva essere Dio e non suo, si purificava. Mi ricorderò sempre quando ho detto a una ragazza, allora giovane, che non voleva sapere di andare a confessarsi come tanti oggi, e ho detto: tu che non vuoi andare a confessarti, lo sai che Papa Giovanni si confessava ogni 3 giorni? E mi ricordo che lei mi ha guardato in maniera un po' così volpina e mi ha detto: beh, se si è confessato ogni 3 giorni non era quel santo che diceva, da me ha risposto. E tutto sommato il discorso può filare, perché sicuramente qualcuno di voi si chiede: ma uno che si confessa ogni 3 giorni, ma cosa conviene da confessarsi ogni 3 giorni, cosa si conviene? È sempre la nostra mentalità umana che mette freni alla grazia di Dio, sempre la nostra mentalità umana. Più ti innamori, di la verità, più ti innamori, più ogni piccolo screzio pesa. Quando siete stati fidanzati, chi è sposato tra voi, quando siete stati fidanzati, dici la verità, quando si baruffava tra moroso e morosa, era su un livello diverso rispetto alla lite col fratello e la sorella. Quando baruffavi con tuo fratello e tua sorella, quando te passa, e tanto stare a... Ma quando ti litigavi col fidanzato e la fidanzata, ma non ti esagerare. Minerale ancora, adesso italiano e mando il SMS della buonanotte, fine 3, eccetera, eccetera, tutti i discorsi così. Perché? Perché effettivamente più ti innamori, più ogni piccolo screzio pesa e senti sempre il bisogno di pulirti, hai capito? Siccome le donne che vanno a vedere un puntino di polvere sul mobile, tacchete subito a pulire. Adesso dire, se trova un batone, un coso, un gatto, si dice che cammina, roba da infarto. Ecco, perché? Perché vogliamo sempre la pulizia. A maggior ragione nell'anima dovremmo volere sempre la pulizia anche noi. Quindi più ti innamori di Dio, più ogni piccolo peccato, anche veniale, ti disturba un po'. Ecco perché senti il bisogno di una purificazione. Più ti santifichi, più paradossalmente vai a confessarti. E questa è la cosa. Allora io non dico c'è una regola fissa, dovete confessarvi così, 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 ogni totto, eccetera. Ognuno ha la sua coscienza. Ma ricordatevi che sarebbe opportuno non lasciar passare il mese senza la confessione. Ovviamente qualcuno potrebbe anche obiettare, ma se io mi confesso così spesso, alla fine dico sempre le stesse robe, perché più o meno chi ha l'abitudine di confessarsi a una certa frequenza sa che più o meno potrebbe scriversi la fine sprocca e presentarli al prete direttamente senza dirla lui, perché più o meno è sempre la stessa cosa. Ed è vero che è sempre la stessa cosa più o meno, ma sapete perché? Uno che si confessa frequentemente, è proprio questo il dono, si accorge che più o meno cadendo sempre nelle stesse cose, vuol dire che è debole in quel punto lì, scusate, uno che è debole di bronchi o di polmoni, sa bene che nel cambio stagione come adesso, devo stare attenti, perché uno spiffero di aria, come dice il proverbio, no, aria di fessura porta all'uomo la sepoltura, un uomo una spiffero di aria, che c'abbia la polmonite, la bronchite o la broncopolmonite, no, stai attento. A maggior ragione, quando io vedo che cado sempre in quel punto lì, vuol dire che sono debole in quel punto lì, e come tale ricevo la grazia di Dio, perché la confessione, ricordatevelo, è il sacramento della guarigione interiore, non è la candeggina che pulisce le macchie, è un sacramento di guarigione. Metto balsamo nella mia ferita aperta e quel balsamo non solo disinfetta la ferita, ma la rimargina, avete capito? In modo da superare la mia, diciamo così, la mia debolezza. A patto però che io quando vado a confessarmi sia sinceramente pentito dei miei peccati. Perché vedete, qualche volta ho l'impressione che abbiamo sì a confessarci, ma che non siamo proprio pentiti dei nostri peccati. Ad esempio il marito va a confessarsi e dice reverendo, dopo lo fa come mogliere, e un colpo di rabbia in unite quattro. Ma finché dice così al prete, pensa, adesso come casa la sente una cosa che non ha sentito prima. Voi capite bene che lì in penitenza, quindi neanche una santa, avete capito? Neanche un po'. Allora la pena di dirgli la moglie, bisogna vai confessato un'altra volta. Nel senso che non c'è il pentimento. Ecco, allora confessione vuol dire anche conversione, avete capito? Confessione, cioè, non è che mi confesso anche perché sapevo che convertivo, magari forse così, ma avere la voglia e il desiderio di piano piano cambiare, andare sempre al confessionale con questo desiderio, devo cambiare, devo ricominciare da capo, devo sforzarmi, allora la grazia di Dio piano piano guarisce la mia debolezza, guarisce le mie ferite interiori, guarisce tutto piano piano. Ecco, allora soprattutto ci mantiene la grazia di Dio, la grazia di Dio, perché è la cosa più importante. Senza grazia di Dio dove vogliamo andare? Essere sempre in grazia, anche perché non sappiamo il giorno e l'ora, attenzione, quindi bisogna sempre essere in grazia di Dio sempre. E se siamo in grazia di Dio, allora veramente possiamo vivere una sincera disponibilità per mezzo di Maria il Signore. E attraverso questa disponibilità la Madonna lavorerà con le mie mani, parlerà con la mia lingua, amerà col mio cuore e mi farà diventare il suo profumo nel mondo per attirare anime verso il bene, soprattutto quelle lontane, verso il bene, perché il profumo attira, l'odore è lontano, ma il profumo attira. Quindi per attirare altre anime con la mia testimonianza e per essere cellula viva all'interno del corpo di Cristo che è la Chiesa, in un tempo purtroppo di vacche molto magre. Tornerà anche la primavera, tornerà anche le vacche grasse, mancandoci l'inverno da passare. Ecco, quindi c'è bisogno anche di un laicato maturo e consapevole. Facciamo l'appello e poi concludiamo con la nostra presenza.